la sigla della conversazione. Le chiacchierate che Radio Popolare quest'anno dedica un po', diciamo così, alle vecchie glorie della sua storia di 50 anni. Io sono Cecilia Di Lieto e ho l'onore, il piacere, proprio il piacere infinito di avere come gloria a cui rivolgermi Massimo Cirri. Come ti senti nella veste di gloria?
No, nella veste di gloria no, nella storia di anziano sì, di gloria no. Ciao, è un piacere, e se io sono qui è tutto per colpa tua, Cecilia. Non qui oggi, ma qui una quarantina d'anni fa.
No, io mi assumo le mie responsabilità, ma questa è una colpa che non voglio. Aspetta un secondo. Secondo che ci mettiamo belli comodi, abbiamo davanti a noi un po' di tempo e insomma parliamo della tua relazione con Radio Popolare, di come è iniziata, qual è la prima cosa che ti ricordi? Io so che ho a che fare con un uomo molto smemorato.
Quindi... Sono molto smemorato, no? E mi ricordavo bene che erano gli anni Ottanta, che ero venuto dal Veneto e poi tornando un po' in Toscana, sono toscano, ero venuto a lavorare a Milano e mi trovavo un po' sperso. Era la Milano, come dire, dei socialisti rampanti in cui... Mamma mia, faceva paura. E poi avevo scoperto questa comunità radiofonica, Radio Popolare, quindi l'ascoltavo, e quindi mi teneva in un colloquio, in un discorso comune. E poi c'è una collega del servizio di salute mentale, lavorava in un servizio di salute mentale, era per quello che ero venuto a Milano, che tu avevi coinvolto tramite Paolo Farnetti, con cui facevate cose, e una volta mi avevate tirato dentro e poi c'ero rimasto, e poi questo mi ha cambiato la vita, tutta colpa tua, insomma. In bene.
Vabbè. E insomma, Massimo Cirri, tu in realtà, appunto, lo dicevi prima, salute mentale, perché tu sei psicologo e da sempre ti sei... insomma occupato di questa che è una enorme questione, drammatica e appassionante. Però
per me sì, ho sempre lavorato nei servizi pubblici di salute mentale, e in quel periodo lì ero venuto a Milano per caso per lavorare in una comunità, un gruppo, uno strano posto in cui delle persone che erano state 5, 10, 20, 30 anni in manicomio, era finita la stagione dei manicomi, provavano con l'aiuto poco mio, molto di Elena, che è il Trade Union, e di altre persone, a rifarsi una vita dopo che la loro vita era stata distrutta non tanto dalla sofferenza mentale ma dal manicomio, insomma. E niente, quindi venivo lì, e una volta Elena mi ha detto: vado a salutare degli amici a Radio Popolare, dopo il lavoro vuoi venire anche tu? Ed è la prima volta che ero entrato in via Pasteur, non come ascoltatore, ma cioè come ascoltatore, ma fuori
dalla... coinvolto insomma in qualche maniera.
Esatto, e poi e tu mi avevi tirato dentro credo qualche giorno dopo.
E vabbè, insomma, sono quelle cose che accadono, che accadevano, poi insomma era anche una... fase meravigliosa della radiofonia e di Radio Popolare in particolare. Quella.
Credo sì, fosse anche, se mi permetti, una fase della società, credo che si chiami porosità, cioè la possibilità di passare attraverso le cose, di entrare dentro. Io sono rimasto colpito, l'ho letto molti anni dopo, un'intervista con Domenico Starnone, il più grande scrittore italiano, e lui dice che è diventato quello che è perché leggeva il Manifesto, era un militante del Manifesto, quando il Manifesto era anche un gruppo politico, e faceva l'insegnante. E una volta c'è un incendio in una fabbrica vicino alla scuola, nell'estrema periferia romana, dove lui, Domenico Starnone, lavora, e allora da bravo militante chiama il Manifesto e dice: ma c'è un grande incendio, è una cosa grossa, dovete mandare qualcuno per scriverne e quello dall'altra parte gli dice ma sei lì, puoi scriverne tu, insomma. E questo dice della porosità degli organismi. Immagini adesso entrare in una radio, certo, in un giornale, devi fare lo stagista, insomma è un mondo diverso.
È decisamente diverso. Senti, però, insomma, quella Milano anni 80, che era proprio la Milano da bere, era insomma, per uno che arrivava, tu dicevi arrivavi dal Veneto in quella fase della tua vita, arrivavi a Milano proprio nel momento in cui questa città ha forse raggiunto le vette dell'opulenza e anche della volgarità.
Credo di sì, a me sembrava molto, molto cattiva, molto violenta, molto volgare, molto violenta, molto socialista, nell'eccezione sì, dell'ultima fase del socialismo rampante italiano, per cui sentire Radio Popolare e poi diventare piccola, minuscola parte di questo organismo, mi ripeto, mi aveva semplicemente salvato la vita mentale. Non so come sarei ridotto se non vi avessi incontrato.
Senti, c'è una cosa che bisogna dire, perché io, sai, gli ascoltatori mi sanno, io dico sempre la verità. Chi fa questa trasmissione, la conversazione, chiede al suo ospite quattro brani musicali che per lui rappresentano qualcosa, insomma, che abbiano un filo logico. Quando io ti ho chiesto con un certo anticipo, Massimo, mi devi dare quattro canzoni, quattro musiche, tu sei entrato in una fase un po' di, puoi di, definire tu che fase, tu
no,
hai messo da questo punto di vista.
No, io non ascolto la musica, non, pare brutto dirlo, non mi piace la musica, penso che molto spesso la musica sia un gran rompimento di coglioni, insomma, ed è brutto dirlo. Però sono esistite nella storia dell'umanità anche delle società senza musica. Adesso sì, tutti pensano all'Afghanistan, non è quello il modello, insomma. Però non ho mai ascoltato molta musica e quindi con un po' di difficoltà ne ho trovati quattro che sono intrecciati alla mia vicenda, alla mia misera vicenda con la grandezza di Radio Popolare.
Senti Massimo, allora da quale vuoi iniziare? Perché sono tutte canzoni...
Pesante, certo, la musica è un rompimento di Cabasisi. No, inizierei, se vuoi inizierei con Guccini e poi ti dico perché.
Allora, iniziamo con un Guccini, ma io vi dico la verità, questa canzone non la conoscevo neanche, quindi per me è stata una grande scoperta. Vediamo un attimo,
Quanto tempo è passato da quel giorno d'autunno di un ottobre avanzato con il cielo già bruno fra sessioni di esami, giorni persi in pigrizia, giovanili ciarpami. Arrivò la notizia, ci prese come un pugno, ci gelò di sconforto, sapere a brutto grugno che Guevara era morto. In quel giorno d'ottobre, in terra boliviana, era tradito e perso Ernesto Che Guevara. Si offuscarono i libri, buio la stanza, perché con lui era morta una nostra speranza. Erano gli anni fatati di miti cantati e di contestazioni, erano i giorni passati a discutere a tessere le belle illusioni. Che Guevara era morto, ognuno lo credeva, che con noi il suo pensiero nel mondo rimaneva. Che Guevara era morto, ma ognuno lo credeva, che con noi il suo pensiero nel mondo rimaneva. Passarono stagioni, ma continuammo ancora a mangiare illusioni e verità a ogni ora, anni di ogni scoperta, anni senza rimpianti, forza compagni allerta, si deve andare avanti. E avanti andammo sempre con le nostre bandiere, intonandole tutte quelle nostre chimere. In un giorno d'ottobre, in terra boliviana, con 100 colpi è morto Ernesto Che Guevara. Il terzo mondo piange, ognuno adesso sa che Che Guevara è morto, mai più ritornerà. Ma qualcosa cambiava, finirono i giorni di quelle emozioni e rialzarono la testa i nemici di sempre contro le ribellioni. Che Guevara era morto e ognuno lo capiva, che un eroe si perdeva e qualcosa finiva. Che Guevara era morto e ognuno lo capiva, che un eroe si perdeva e qualcosa finiva. E qualcosa negli anni terminò per davvero, cozzando contro gli inganni del vivere giornaliero. I compagni di un giorno, o partiti o venduti, sembra si giri attorno a pochi sopravvissuti. Proprio per quest'ora io vorrei ascoltare una voce che ancora incominci a cantare. In un giorno d'ottobre, in terra boliviana, con 100 colpi è morto Ernesto Che Guevara. Il terzo mondo piange, ognuno adesso sa che Che Guevara è morto, forse non tornerà. Ma voi reazionari tremate, non sono finite le rivoluzioni, e voi a decine che usate parole diverse, le stesse prigioni. A qualche parte un giorno, dove non si saprà, dove non l'aspettate, il Che ritornerà. A qualche parte un giorno, dove non si saprà, dove non l'aspettate, il Che ritornerà.
Massimo Ciri, che canzonona!
Che emozione, che emozione, il Che Guevara, Guccini. No, l'ho scelta perché una delle poche cose che mi è capitato di ascoltare odiando la musica è stato Guccini. È una delle prime volte che ero qui alla radio, tu Sergio Ferrentino mi avete mandato a sentire un concerto di Guccini senza averne titolo, e poi dovevo intervistarlo. Io sono andato a intervistarlo nel camerino e c'erano prima di me tutti i giornalisti musicali, li ho sentiti, ma erano, cioè, i giornalisti musicali dicono cose da giornalisti musicali che mi sembrano
noiosissime.
E allora io, un po' imbarazzato, quando è venuto il mio turno col registratore con tu scritto Radio Popolare sopra, gli ho detto qualcosa tipo: Guccini, ma perché dicono che tu sei triste? E lui mi ha risposto: ma te tu sei di Pistoia. E io ho detto: no, però ho fatto le medie a Quarrata. E poi la cosa si è abbastanza fermata lì, insomma. Però mi aveva molto, molto colpito. E poi è successo ma questo 40 anni dopo, per i casi della vita, che 5-6 volte mi è capitato di andare con lui in teatro a intervistarlo e dopo la sua band cantava, ed era sempre una cosa meravigliosa, perché il maestro è un gigante dell'Appennino, assolutamente.
Decisamente, decisamente. Senti, ma giustamente, tu non sei di Pistoia?
No, sono di Carmignano, oh. che però è di un paese piccolissimo in provincia di Prato, che però è diviso in due, metà in provincia di Pistoia e metà in provincia di Prato. E quindi il cimitero, parliamo di morte, sì. Che vada in provincia di Pistoia.
Ah, insomma, capisci. Quindi Guccini in qualche modo ci aveva preso.
Sì, tu sai che lui è anche un grandissimo esperto di dialetti, aveva scritto un dizionario pavanese-italiano, quindi ci aveva preso perfettamente.
Quindi insomma, ma questa tua toscanità tu non l'hai mai persa, perché comunque nella tua parlata la Toscana rimane, nonostante secoli di vita lontana. Ma questa tua origine è qualcosa a cui tieni, che t'ha dato poi?
No, non so se ci tengo. La Toscana è un iperluogo, tutto è successo in Toscana, la Toscana è uguale all'Umbria, è uguale all'Emilia, ma tutto costa il 30% di più, insomma. Però io vengo da lì e questo mi è rimasto dentro. Io vengo da una famiglia numerosissima, mio babbo raccontava che era una famiglia allargata, erano 18 in casa, e mio babbo aveva 4 fratelli, mia mamma ne aveva 3, e abitano tutti nell'arco di 700 metri, insomma. E quindi io sono stato il primo che se n'è andato, anche se c'era stato lo zio Ilio, che abitava a Prato, 11 chilometri, ed era considerato perduto.
Perché era 11 chilometri?
Era lontanissimo, c'era una grande preoccupazione per il destino dello zio Ilio, che era così distante. Non se n'è mai andato nessuno da lì. Un amico di mio fratello ha fatto delle ricerche nell'archivio della diocesi di Pistoia, dice che noi Cirri in 200 anni ci siamo spostati di 400 metri, insomma, quindi sono legato a lì.
Questa non la sapevo, questa storia, la trovo veramente affascinante.
Sì, sì, sì. Poi anche una storia dolorosa, perché era un pezzo di Toscana molto bello, disegnato dai Medici, che poi un po' di anni fa, anni 80-90, soprattutto 80-90, è stato distrutto da una speculazione edilizia selvaggia, che è stato per me un dolore enorme, a cui non ho mai trovato il rimedio, nonostante anni di terapia psicanalitica, a volte senza fattura, nonostante con mio cugino si sia andato ogni tanto a bruciare qualche cantiere, è andato tutto in prescrizione.
E ne puoi dirlo tranquillamente.
Possiamo dire, è stata la ferita della mia vita, vedere questi pezzi belli diventare come la periferia di Tunisi, non ci sono mai stato, ma l'immagino così, o la periferia della Bolivia, che deve essere più ricca perché hanno la coca, insomma.
Sono aiutati, diciamo.
Sono aiutati,
così.
Esatto.
Stiamo scherzando. Ma a proposito di scherzare, in realtà il tuo percorso radiofonico ha sempre viaggiato su due piani, no? Uno, da una parte, questa tua passione che non hai mai abbandonato per, appunto, la salute mentale, l'impegno, la sofferenza psichica, insomma tutta questa cosa che rimane sotto traccia al di là del tuo impegno poi civile e professionale su quel piano. Ma parlando di te radiofonico, abbiamo così accennato agli inizi, poi c'è stato l'incontro con Sergio Ferrentino, siete partiti con una trasmissione borderline che ha fatto epoca sicuramente.
Ed è venuta bene, c'era Ivano Gladimiro Casamonti che aveva dato un contributo di creatività estremo, fortissimo. Sì, era venuta bene, sono gli incontri della vita, sono la porosità delle cose, la cosa di pensare una cosa, di poterla fare. La libertà di farlo, la dignità di farlo bene anche se non sei pagato, insomma è un coacervo di cose veramente molto 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 radiopopolare.
Ecco, e in questo la tua verve ironica, spiritosa, chiamala come ti pare, non so qual è l'aggettivo giusto, perché può sembrare sminuente o può sembrare offensiva, invece io credo che un certo tipo di leggerezza e di ironia sia fondamentale.
Assolutamente, assolutamente, credo.
O diciamo dopo una canzone che è invece una mattonata.
È una mattonata. Guccini è
con tutto il rispetto per il maestro.
Maestro Guccini, rispetto in me, ma il maestro Guccini è anche un grandissimo scrittore. Forse io l'ho amato più come scrittore che come... No, l'ho amato anche come uomo che scrive canzoni. Sì, l'ironia, la satira è un pezzo della vita, la capacità di ridere sulle tragedie di se stessi, insomma, e quindi questo è fondamentale. Non so se sia toscano, non so da dove mi venga, mia mamma non ce l'aveva, mia mamma vedeva solo la prospettiva della morte imminente da un minuto all'altro. Non so da dove venisse, e però a me ha cambiato la vita perché il Radio Popolare mi ha permesso di tirarlo fuori. E poi non ti sarò mai grato, questo intreccio fra le cose della salute mentale e le cose della radio mi viene in mente adesso che dopo un po' di tempo che sono a fare cose leggere a Radio Popolare, chiedo di poter fare una cosa un po' più seria sui temi della salute mentale. Non so assolutamente cosa, ci lavoro per qualche settimana per prepararlo ed è un microfono aperto e poi lo faccio, e con me, giustamente per non lasciarmi solo, c'è Paolo Utter, e quindi facciamo questa trasmissione, questo microfono aperto, la salute mentale, le psicoterapie, non mi ricordo, intanto mi ricordo che durante tutto la messa in onda Paolo Utter legge Panorama e l'Espresso, perché era il giorno in cui usciva Panorama e l'Espresso, e poi fa due domande che sono le domande più azzeccate di tutto il programma rispetto a tutte quelle che mi ero preparato io in settimane di preparazione e di studio.
Paolo Utter è Paolo stato Utter. Unico nel suo genere. Senti, abbiamo, senza offesa per il maestro, sentito Che Guevara, ma non è che le altre che mi hai proposto come canzoni sono proprio tutte delle passeggiate. Comunque, con quale vuoi proseguire in questo tuo...
Ma se una volta sono andato a sentire, sempre per Radio Popolare, sono andato a Milano, mi è fatto molto piacere a sentire un concerto di Leonard Cohen, che è uno dei pochi che ho ascoltato, e sono andato col registratore nascosto, e l'ho registrato, e poi a un certo punto un signore enorme mi ha picchiato sulla spalla e mi ha detto in un inglese minaccioso qualcosa che io tradotto come dammi quella cazzo di cassetta, sì, testa di minchia, sì. Ed era, quindi gliel'ho data e poi ne ho messo un'altra.
Come over to the window, my little darling, I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time we began to lie and cry and cry. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. We met when we were all crucifix. As we went kneeling through the dark, oh, so long, Marianne, I'm weeping to laugh and cry. Your letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. Now so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. For now I need your hidden love. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long. And laugh about it all.
Vabbè, insomma, di maestro in maestro salutiamo anche Leon Cohen.
Esattamente, la sua Marianne negli anni 60, nell'isola di Idra, in Grecia, prima che il capitalismo distruggesse tutto. Bellissimo, bellissimo.
Ecco, comunque anche lì sei stato mandato probabilmente per Nocturnover, io non lo so.
Io credo
perché,
di sì.
È vero,
credo
perché
di
tu
sì.
A Nocturnover ci hai fatto dei giri sia da conduttore che per l'appunto da inviato speciale in contesti. Soprattutto musicale.
Sì, secondo me poteva essere il Teatro Smeraldo, sì, tantissima gente, Leonard Cohen, di questo sono grato a Nocturnover, perché poi sentire Leonard Cohen mi era molto molto piaciuto.
Ecco, comunque sia, ecco, quindi il tuo percorso per la radio va dai microfoni aperti sulla salute mentale alle epiche e fantastiche puntate di Borderline. E poi, vabbè, poi insomma il tuo ciclo con Radio Popolare si chiude, e però non smette di fare radio.
No,
ma perché
no,
la radio poi alla fine è entrata così? Allora, con Radio Popolare abbiamo capito che ti è servito da, come dire, attenuatore di fatiche nel tuo arrivo al Milano, diciamo così.
È vero, ma forse ancora qualcosa di più è stato la possibilità Radio Popolare di essere parte di qualcosa, io sono di una generazione in cui la politica contava, quindi essere parte di un partito, di un unico partito contava, e questo è stato il proseguimento, ma il proseguimento alto di quello, essere parte di un progetto di cambiamento. Insomma, io mi sono sentito minuscola parte del progetto Basagliano e minuscola parte del progetto Radio Popolare, dove sono tutti pazzi, quindi assolutamente c'è una continuità fra le due tematiche. Insomma, sono sempre rotture di equilibri, insomma, l'equilibrio del manicomio e l'equilibrio in cui c'era una sola radio, quella della RAI, e poi a un certo punto ne arrivano 5.000 in 5 mesi e qualche milione di persone che non aveva mai parlato alla radio, ma solo all'assemblea a scuola, all'assemblea al sindacato, o al gruppo scout in parrocchia, comincio a parlare nelle radio libere. È stato una cosa ancora poco studiata, ma un cambiamento epocale, insomma, nella cultura. È tutto diventato più comunicativo, più puroso, e adesso sono andato in una modalità Marzullo, non so dove vado a finire, Cecilia, ferma.
No, ma non ti fermo per dire, ma insomma, senti, in fondo una delle cose che accomuna in qualche modo la visione che noi abbiamo dei pazzi, dei mattacchioni, chiamali come ti pare, il fatto di sentire voci. Ecco, ma questo può aver avuto un cortocircuito in te, per cui a un certo punto hai pensato che
può essere,
voce potesse essere il tuo mezzo.
No, però poter utilizzare la propria voce, dire cose in libertà, è un pezzetto di libertà. Insomma, nella libertà c'è sempre un pezzetto di delirio, di pensare un po' più avanti. E poi non è un caso che negli anni, più negli anni 90, ma li abbiamo raccontati molto anche a Radio Popolare, sono nate le radio della salute mentale, cioè molti servizi di salute mentale hanno agevolato, non hanno troppo ostacolato, hanno convinto il primario che si poteva fare una trasmissione alla radio della propria città, o si poteva mettere su una radio, insomma, e quindi le due cose si sono incrociate ed è stato molto molto bello, è stato un pezzetto bello, insomma.
Senti, ma quindi tu, insomma, la radio è diventata oggettivamente il tuo strumento di lavoro, ma di comunicazione determinante. Però tu hai scritto ad esempio un libro, mi viene in mente, ai tempi di Radio Popolare, a un certo punto scrivesti un libretto proprio a proposito della salute mentale di questo posto.
Sì, con Sergio Ferrentino, esatto, sì, via Etere. Avevamo messo insieme l'idea che questa fosse Radio Popolare, Radiolina si chiamava, ma era palesemente Radio Popolare, fosse una grande comunità terapeutica, come credo di fatto è per gli ascoltatori e per chi la fa. Insomma, abbiamo mischiato Basaglia con Piero Scaramucci, insomma, due fondatori, tra l'altro fisicamente uguali, secondo me erano la stessa persona che si sdoppiava e si alternava.
Senti, ma quindi io sono molto affascinata da questo tuo non aver mai mollato comunque il tuo impegno sulla questione della salute mentale. Tu hai lavorato con la CGIL, hai lavorato con un sacco di situazioni proprio perché questo è un tema per te fondamentale. In realtà dovrebbe esserlo per tutti, ma sappiamo che il mondo è un po' così. Ma da quando tu hai iniziato il tuo percorso in queste realtà, tu hai visto dei veri miglioramenti? Pensi che si stia tornando indietro? Secondo te qual è la situazione?
Guarda,
è una domandina da niente.
No, è un discorso complicato, ci vorrebbe Paolo Utter per risolverlo.
Lo so, se avessimo la genialità di Paolo.
Non ce l'abbiamo. No, credo che sono molto, sono cambiate tante cose. È finito quel grande ciclo espansivo di cambiamento delle istituzioni, che però va avanti, insomma. Non è mai cambiata la psichiatria ufficiale, che è rimasta sempre molto misera, molto retriva, e al tempo stesso è cambiato in maniera spettacolare tantissimo l'atteggiamento che le persone hanno con la propria salute mentale, per cui quello che prima era un tabù adesso i ragazzi giovani con difficoltà, ci mancherebbe altro, ma con anche grande naturalezza, dicono io non sto bene, dicono dei propri disagi, è diventato un pezzo del discorso privato e del discorso pubblico, per cui è stato un bellissimo cambiamento. Insomma, mi sembra che sia stato molto sancito l'anno scorso, 2024, l'anno dei 100 anni di Basaglia, in cui se ne è parlato tantissimo di questa cosa e ne hanno parlato pochissimo gli psichiatri. Basaglia è quello che ci sta dietro, cioè pensare a cosa siamo quando siamo un po' fuori di catena, un po' matti, ma dobbiamo rimanere, ma rimaniamo cittadini, di cosa sia la salute, di cosa sia il disagio, è diventato un discorso della società civile. Quindi adesso con calma cominciamo anche gli psichiatri, ce la facciamo.
Ce la potremmo fare.
Dove dura, perché sono duri, però con tutto il rispetto, con tutte le leggi.
Noi sempre, assolutamente. Tutti, figurati. Senti, come, dove ce ne andiamo? Abbiamo due chance ancora, due possibilità ancora.
Andiamo in Brasile, perché a un certo punto vado a fare un viaggio in Brasile e allora Ezio De Gradi dice: ma se vai in Brasile portati il registratore, perché andrai a sentire qualche concerto. E io non ci pensavo assolutamente, andavo in Brasile a trovare una compagna dell'università che aveva una volevo farmi raccontare meglio la storia di suo nonno, una storia bellissima. Il nonno si chiamava Bonetti, emigrato italiano nell'enorme sterminata periferia di San Paolo, fa l'operaio e si innamora, ricambiato, di una giovane esponente della borghesia portoghese. Quindi, e si sposano, e si sposa nella famiglia di lei, l'allontana, e loro vivono facendo molta fatica in un appartamento molto piccolo in un palazzo di San Paolo. E il nonno Bonetti ha la bicicletta per andare, perché gli serve per andare al lavoro, però non può lasciare in strada, a San Paolo ti rubano tutto. Si inventa un sistema di carrucole che la mette al soffitto in casa, e la moglie, la giovane nobildonna portoghese diventata povera per amore, gli dice: ma questo sistema di carrucole per la bicicletta non puoi farmelo più piccolo come stendino, che io lo metto sopra la vasca e ci stendo il bucato.
No.
Il nonno Bonetti inventa lo stendino appeso e dopo qualche anno è serenamente milionario, miliardario in Reals. E quando si sposa sua figlia, la mamma di Laura, che io vado a trovare a Copacabana, per il matrimonio le regala tipo 800 metri quadri di casa a Copacabana, che è il posto più bello del mondo,
certo.
Più bello del mondo. E nonno Bonetti credo che muoia, poi passa le estati in Italia e l'inverno in Brasile, credo che muoia in una casa di appuntamenti a Montegrotto Terme, facendo cose che noi non possiamo neanche, ma è stato un genio. E quindi vado a registrare un concerto, perché Laura, la figlia, mi porta a sentire, ma non mi ricordo chi diavolo fosse, Gilberto Gil, Tocchigno, tu che dici che era?
Secondo me Caetano Veloso.
Era Caetano Veloso. E torno e do la cassettina a Ezio De Gradi: Ezio, abbi pietà di noi,
certo.
E poi lui la manda in onda e me la ridà.
Che tesoro.
Gosto molto di te ver, Leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leãozinho. Para desentristecer, Leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, Leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, Leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leãozinho. para desentristecer, Leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar.
Caetano Veloso, Massimo Cirri. Senti, poi, visto che questa canzone è dedicata, insomma, a un leoncino che è il soprannome del batterista, insomma è una storia bellissima, però voglio costringerti ancora a parlare di salute mentale, ma sempre parlando di un animale, sto parlando di Marco Cavallo. Ti prego, la puoi raccontare come tu puoi raccontare la storia di Marco Cavallo, che non so se tutti conoscono, però
Marco,
è una storia bella, importante.
Una storia bellissima. Marco Cavallo è un cavallo azzurro che è l'emblema dell'uscita dei matti dal manicomio e poi l'emblema dell'uscita di tutta l'umanità dai luoghi in cui l'umanità è chiusa. Marco Cavallo ha appena finito in quest'autunno un giro nei CPR dove teniamo imprigionate le persone senza che abbiano commesso nessun reato, come mettevamo le persone in manicomio anche se non avevano commesso nessun reato. Ed è una storia bellissima, perché sappiamo proprio quando è nata. Marco Cavallo è nato come nei primi giorni del 1973, perché a Trieste vanno, dove sta lavorando Franco Basaglia, sono stati chiamati, li ha chiamati lui a una festa, durante una festa dell'ultimo dell'anno, il 31 dicembre 72, casa di Franco Basaglia a Venezia, festeggiano la fine dell'anno, ci sono gli amici di Franco Basaglia e di Franca Ongaro, che in questa storia c'entra tantissima, e ce ne sono due che fanno un errore, perché vanno da Franco Basaglia a dirgli: ma cosa stai facendo? Come vanno le cose nel manicomio di Trieste? Questi due sono suo cugino, si chiama Vittorio Basaglia, è un grande scultore, insegna all'Accademia e sono un uomo di teatro molto molto bravo che stava a Bologna e di origine toscana, di cui adesso a me sfugge il nome, ma poi te lo trovo e ce lo mettiamo. E Franco Basaglia gli dice: ma si è liberato un padiglione, venite anche voi a Trieste, così gli frega. E loro ci vanno, devono capire che cosa non possono fare un artista, uno scultore e un teatrante in quel posto. Giuliano Scabbia, mi hai salvato, la demenza è una brutta cosa. E Giuliano Scabbia e Vittorio Basaglia pensano di costruire insieme alle persone, agli internati, di costruire una casa, e poi vedono una signora che sta disegnando un cavallo, ma è un cavallo molto strano. La signora si chiama Angelina Vizzati Sutic, qualcosa del genere, e gli chiedono: ma che cos'è questo? E lei dice: questo è Marco Cavallo. E loro non ne sanno niente, e Angelina gli spiega che c'è un cavallo vero in carne e ossa, che per decine di anni nel manicomio di Trieste ha tirato il carretto della biancheria, quello che porta le cose, è quello che porta i contenitori del cibo in giro per i padiglioni, ed è molto amato dagli internati, perché è come sono amati i passerotti, i piccioni, i gatti, perché sono una presenza viva nel manicomio. E nel manicomio c'è molta preoccupazione, perché Marco Cavallo ha una certa età e la provincia ha comprato un furgone furgoncino lo vogliono vendere a dei macellai, e allora c'è una raccolta di firme per salvare Marco Cavallo. Marco Cavallo si salva, finisce a casa di un farmacista sulle colline nell'Udinese, e Vittorio Scabia e Giuliano Scabia e Vittorio Basaglia costruiscono un grande Marco Cavallo che dovrebbe tenere dentro la pancia tutti i desideri delle persone, che dovrebbe una domenica di febbraio del 73 uscire dal manicomio per andare in città, un atto politico, e poi quando deve uscire è troppo grande, non ci passa, e allora prende la rincorsa, sfondano una vetrata, ed è un atto simbolico molto molto bello, che io ho raccontato veramente male.
No, l'hai raccontato
no,
benissimo.
No, se lo sente Peppe dell'Acqua mi ammazza, perché ho dimenticato il nome di Giuliano Scabia.
L'abbiamo recuperato, non ti preoccupare. No, è una storia veramente bellissima. Questo
esiste ancora, c'è ancora.
Certo,
ha incontrato
certo.
Papa Francesco, è stato in Senato, è l'emblema delle liberazioni, e di molta liberazione abbiamo bisogno.
Ed è veramente una storia bella, mi piace che tu l'abbia raccontata, male. Anche perché non è vero, e anche perché Massimo Ciri, tu più di me sarai convinto che insomma c'è troppa depressione in giro, la depressione non aiuta a cercare le soluzioni, no? Va rispettata,
tanta.
Va aiutata, ma non bisogna adagiarsi su quello.
No, non bisogna adagiarsi su quello, e non bisogna mai rimanere soli, perché Radio Popolare ci insegna che se insomma no, bisogna fare comunità, bisogna essere in relazione a qualcun altro, divertirsi molto. La prima volta che vengo a Radio Popolare, o delle prime volte, rimango stupito, perché io forse ho proiettato, è un luogo di elaborazione, un luogo di resistenza. Mi ricordo che assisto a un dibattito surreale fra Sergio Serafini e Umberto Gai, che dibattono se per stirare le camicie sia meglio metterle sotto il materasso e poi dormirci sopra, o tenerle appese fuori e cose. Però anche di questo abbiamo, mi sono perso ancora una volta.
No, ma mi sembra che hai dato perfettamente
dato
l'idea della comunità.
Esattamente,
i suoi risvolti. Senti, ora siamo in una situazione imbarazzante, perché il nostro tempo è quasi finito. La canzone che avevi insomma proposto è qui pronta, ma è molto lunga, quindi la accenniamo solo, anche perché così ci spieghi anche il perché di questa canzone.
Eh sì, perché Radio Popolare mi ha fatto fare molte cose, mi ha permesso di conoscere Gian Piero Pirietto, che con Sergio Ferrentino faceva Vaghe Stelle dell'Orsa. Gian Piero Pirietto insegnava alla Statale di Milano la lingua russa, e una volta all'anno portava i suoi studenti in gita nell'Unione Sovietica. Era l'Unione Sovietica, e ci andavamo anche noi accodati, e lui ci aveva fatto conoscere cantautori sovietici.
Ecco, però io ti fermo, aspetta, perché facciamo così. Aspetta così. Te continua, tieni il
questo
filo.
Questo è Eugenio Finardi che canta.
Quel cielo ed il bosco hanno i loro.
Che canta Vysotsky, un cantautore osteggiato dal regime, che però era l'anima dell'Unione Sovietica, muore nel luglio dell'80, e i giornali non lo dicono mica che è morto, però vanno un paio di milioni di persone al suo funerale, e poi il Club Tenco lo traduce e andiamo a sentirlo cantato da Eugenio Finardi, e io sono pieno di gratitudine.
Chissà chi aveva ragione in ogni nostro discorso, al sonno e al riposo rubato, ha iniziato a mancarmi solo quando l'ho perso e dal fronte non è più tornato. Ha iniziato a mancarmi solo quando l'ho perso e dal fronte non è più tornato. E taceva e parlava sempre fuori misura, e se cantava, cantava stonato. Non riuscivo a dormire, si alzava l'aurora e dal fronte non è più tornato. Non mi lasciava dormire, si alzava l'aurora e dal fronte non è più tornato. La erida,
Massimo Cirri, mi sa che dobbiamo salutare, penso.
Lo facciamo. E come canta Visconti, non saremo più soli in tutto questo sfacelo, anche perché c'è Radio Popolare, quindi ancora grazie.
Grazie a Massimo Cirri.
Si è come un grande falò appena spento dal vento, dal momento in cui non è tornato. Quasi fosse un'evasa la primavera devasta, per sbaglio ho persino chiamato. Dammi un po' da fumare, non c'è stata risposta. Lui dal fronte non è più tornato. Ho chiesto dammi un po' da fumare, non c'è stata risposta. Lui dal fronte non è più tornato. Tutto questo sfacelo, sentinella sarà chi è caduto, e si specchia nel bosco e nei rigagnoli in cielo, ed ogni albero svetta azzurrato, e si specchia nel bosco e nei rigagnoli in cielo, ed ogni albero svetta azzurrato. E ce n'era di posto in questa sporca trincea, si spartiva ogni giorno e minuto. Ora ho tutto per me, ma mi rimane l'idea di essere quello che non è tornato. Ora è tutto per me, resta solo l'idea che forse sono io a non essere tornato.
Popolare.
Well,